Siamo al Salmo 91, vorrei dire ancora una parola che non ho detto ieri sera sul Salmo 90, che è uno di quei salmi che vengono usati ancora in Israele per le preghiere penitenziali. Quindi è il salmo di chi, non so se avete notato, non l'ho fatto notare perché non potevo mica far notare tutto lungo come era già il salmo, parlava sempre al noi, quindi sentirci solidali nella nostra fragilità, siamo tutti polvere, siamo tutti come le foglie, noi, quindi non è un salmo individuale, qualcuno, ma è un noi. Ebbene, oggi abbiamo un altro salmo invece in cui abbiamo almeno tre interlocutori, Salmo 91, che ho intitolato Invito a fidarsi dovunque di Dio, e poi con un finale, con oracolo di salvezza. Cioè, in fondo, se voi guardate bene questo salmo, non è neanche un vero e proprio salmo, è piuttosto, potremmo dire, una riflessione sapienziale. Cioè è una riflessione su che cosa succede all'uomo che si fida di Dio. Le riflessioni sapienziali, oppure testi sapienziali, così si chiamano questi generi letterari, sono dei testi che invitano a riflettere su ciò che rende l'uomo davvero saggio. Qual è l'uomo saggio? Ieri abbiamo visto, Signore, insegnaci la sapienza del cuore, cioè quella capacità di decidere secondo la pienezza della verità, di non sbagliare a decidere. Il cuore abbiamo visto che è la sede della decisione, del giocarsi, quindi a decidere bene, cioè soprattutto a decidere, perché ricordate che uno può sbagliare se decide, ma se non decide ha già sbagliato. Ricordate che sì, si tratta sempre di mettersi di fronte a due possibilità: la possibilità di sbagliare, e questo bisogna averla, ma la certezza di aver già sbagliato, perché non ho deciso niente. Quindi passare la vita, come dicevo stamattina nell'omelia, come una bella macchina lucida in un garage, no? C'era qualcuno che è morto recentemente, mi pare un americano, hanno scoperto che nel suo garage c'erano un sacco di Ferrari nuove fiammanti che lui naturalmente non aveva mai usato. Cosa serve? No? Una vita buttata. Quindi, ecco, allora qui è l'invito a fidarsi sempre di Dio. Dicevo che i protagonisti, se siamo attenti, sono tre. Cioè, all'inizio c'è un protagonista, viene definito come abitante al riparo di Elion. Elion, quello che viene tradotto altissimo, l'altissimo. Ci sono diversi nomi di Dio, c'è Yahweh, che è il nome rivelato a Mosè, io sono colui che è con te, sono il presente, sono colui che si occupa di te, vedrai dopo, cioè da quello che io faccio per te capirai chi io sono. Di fatto è un nome non nome, se volete, dire a uno chi sei, io sono, beh, chi sei che io sono, no? Però, oppure io sono colui che sono, vuol dire proprio vedrai, anziché, perché in ebraico si potrebbe tradurre ancora meglio, io sono colui che sarò, cioè vedrai dopo chi sono. Tu lo vuoi sapere prima? Se tu ti giochi con me, capirai chi sono, capite? Noi vogliamo, prima di metterci a tavola, allora cominciamo a dire, ma che cos'è? Mangia e poi capisci. Noi vorremmo sapere prima. Si impara ad amare amando, non prima studio l'amore e poi si impara a nuotare nuotando. No, si fa come quello scolastico che aveva imparato a nuotare perfettamente, aveva letto un manuale splendido, si era messo sul letto e faceva tutti i movimenti sul letto perfetti, è entrato in piscina ed è annegato. Ecco, il nostro rischio è quello di conoscere tutte le teorie, ma di non aver, si può morire di fame anche davanti alla tavola immandita, e si può morire di sete davanti a una sorgente. Noi abbiamo una bella sorgente nel bosco, andate a vederla, quella che dà acqua a tutta la casa, avete visto che è un'acqua diuretica, se bevete un po' di acqua poi tutta notte dovete alzarvi per problemi idraulici, ma perché è un'acqua che tutti si invidiano, è un'acqua diuretica che viene appunto dal bosco, abbiamo una sorgente, andate a vederla, ma uno può arrivare lì, toccarla, e vi garantisco, è già stato provato, che ha la temperatura rigorosamente uguale d'inverno ed estate, e quindi è sempre fresca alla stessa maniera, non va al di sotto di un certo numero di gradi, forse non vi può dire quanti, ma adesso lui è in vacanza, ma così, e poi a girargli intorno, fare la fotografia, fare un poster, metterlo in camera e poi morire di sete, non serve a niente sapere se non si fa. Ecco, allora qui c'è, dicevo che il nostro Dio è il Dio che dice vedrai dopo, ecco Yahweh. Qui invece Dio viene chiamato all'inizio Elyon, cioè l'altissimo, che vuol dire l'irraggiungibile, è colui di qua, del quale noi possiamo dire piuttosto ciò che non è, che neanche ciò che è, perché è al di fuori di ogni della nostra portata. Allora comincia rivolgendosi, c'è un tale, chi è? È uno che abita al riparo di Elyon, abitante in riparo di Elyon, dell'Altissimo, in ombra dell'Onnipotente pernotta, cioè tu che sei lì, vivi sempre con Dio, la sua ombra. Chi è questa persona che vive lì? Probabilmente è un sacerdote. I sacerdoti vivevano in alcune abitazioni, proprio dentro nel Tempio c'erano delle, un po' come la canonica se volete, no? Perché bisognava custodire il Tempio anche di notte, perché non si spegnesse la menorah con le famose sette lampade accese, bisognava aggiungere l'olio e bisognava essere attenti che non succedesse niente, perché il Tempio allora, quello di Salomone, era tutto di legno, bastava che cadesse una torcia, una fiaccola, qualcosa ed era un bellissimo rogo, perché il legno resinoso era legno di cedro, quindi in effetti quando sono arrivati i babilonesi non è che hanno fatto molta fatica, non è che hanno dovuto prendere le gru, fare qualcosa per distruggerlo, hanno buttato dentro delle fiaccole accese e bruciato tutto, non è rimasto più niente. Più tardi i romani invece no, sono trovati di fronte a un tempio di pietra, quindi è stata un po' più complicata la cosa, però all'inizio era un tempio così, quindi si rivolge a colui che abita lì, tu che, guarda, sei qui, tu che abiti lì, pernotta, è un invito, pernotta in ombra dell'Onnipotente, cioè rimani di fronte sempre con lui, non scappare dalle sue ali, infatti dopo aggiunge, dico a Yahweh, io, quella persona lì, voi avete un di a Yahweh, ma nell'ebraico io direi che dico, sono andato a vedere anche poi i traduttori e di fatto dicono, dico, comunque qualcuno traduce, dice di a Yahweh, no, io dico, io che vengo, che mi rivolgo a te, e chi è questo io? Gli studiosi hanno fatto delle ipotesi, l'io è un uomo che va nel Tempio e chiede di passare una notte lì, che chiede di fare una notte di preghiera. Ricordate Salomone, che va diciottenne, giovane, comunque prima di prendere la corona di re, la corona regale, va a passare una notte di preghiera nel Tempio di Silo, passa lì una notte e lì ha quella famosa visione, quel sogno, si addormenta e Dio gli dice chiedimi che cosa vuoi e io te lo darò. E Salomone chiede, dà al tuo servo un cuore capace di ascoltare. E questo è, nell'ebraico è un cuore che ascolta. Non dice, spesso si dice la sapienza, no, è un cuore capace di ascoltare. Ascoltare nella lingua ebraico, ricordate, conoscono tutti la parola Shema Israel, ascolta Israele, che è lo stesso verbo per dire obbedisci. Cioè, fa o Signore che il mio cuore sia rivolto verso di te, capace di obbedire, non ascoltare, perché ascoltano anche i gatti, ma non è che obbediscono, sentono, ascoltano, ma non capiscono, ascoltare e non fare non serve a niente. Le lingue più semplici non hanno molti verbi per dire obbedire, si dice ascoltare, va bene per tutti, no? Voi leggete anche la regola di San Benedetto, comincia con obsculta fili mi, o ausculta, o obsculta, ascolta, cioè obbedisci. La stessa cosa, Shema Israel, obbedisci Israele, non è solo ascolta, è un obbedire. Dialetto milanese, che è la mia prima lingua nativa, quando si dice che un bambino è disobbediente, si dice esculta no. Si dice che non esiste proprio, nel dialetto milanese non esiste la parola obbedire, non si dice ubbidisci no, ma questo qui è un'italianizzazione del dialetto, quindi non è una cosa che si deve fare. Ma ascolta no, ma anche dicono i torinesi, i piemontesi, dicono ascolta me, stessa cosa. Quindi, oppure, non so, in Brianzuoli, ascolta mia, ecco, comunque è sempre la stessa cosa, è sempre l'ascoltare, no? Quindi, mettersi all'ombra dell'Onnipotente vuol dire pernotta, stai con Lui, quindi entra in sintonia con Lui, uno deve stare lì. Allora, io, che sono colui che entra nel Tempio, potrebbe essere quindi chiunque vuol passare una notte nel Tempio a pregare per avere un'illuminazione di Dio, perché vuole domandare una grazia particolare. Qualcuno dice che si tratta di un re che ha bisogno di chiedere delle grazie particolari per Israele, quindi arriva al Tempio, si rivolge al sacerdote e dice guarda, dammi una mano, tu abiti qui, e allora io dico a Yahweh, vedete il nome è Yahweh, Yahweh vuol dire colui che è accanto a me, che si prende cura di me, mio rifugio, mia fortezza, cioè sei tu che mi rendi sicuro. Ricordate il rifugio, l'abbiamo già visto ieri, no? Questa casa dove mi sento al riparo di ogni cosa, ci sono delle porte, c'è un tetto, eccetera, mio Dio, confido in Lui, cioè mi abbandono a Lui. E allora, che cosa fa questo Dio? Quali sono le azioni che fa Dio? Vedete che anche qui, chi è questo Dio? Vedete che non viene elencato Lui è l'Onnipotente, eccetera. Viene detto sì, Lui è l'Onnipotente perché è colui che ha compiuto ogni cosa, tutto è saldamente nelle sue mani. Ma cosa ti fa? Lui ti libererà dal laccio dell'uccellatore. Il cacciatore è generico, piuttosto è l'uccellatore, cioè è colui che va a caccia di uccelli. Il laccio serviva per prendere gli uccelli. Quando eravamo bambini si metteva giù dei laccetti così, nella neve, in botare, si metteva qualche cosa, qualche pezzettino di pane e arrivavano gli uccellini e si prendevano. A quell'epoca non c'era mica da mangiare o granché, e allora non è che polenta e usei sia chissà che cosa, perché c'è dentro niente, è tutto ossa, che buoni, mangi pollo arrosto un po' meglio, cioè, almeno c'è attaccato qualcosa, ma poverini gli uccellini, va bene, ma insomma, d'altra parte quando uno ha fame, no? No, dovremmo fare una manifestazione contro i gatti perché poverini ammazzano i topolini, cioè alla fine sono delle leggi di natura, rischiamo di diventare ridicoli. Comunque sia, allora, cosa fa Dio? Ecco cosa fa, è uno che ti libera da tutti i trucchi, cioè da tutte le insidie più nascoste, quindi qui è il laccio dell'uccellatore, prima sono le cose esterne, poi da ancora ti libera da che cosa? Da peste, peste di calamità, di per sé, lì avete visto peste malefica, ma io non conosco che esista una peste benefica, questa peste è sempre malefica comunque, ma nell'ebraico è da peste di calamità, cioè qualunque calamità è una peste, no? Che mi sembra più preciso, nell'ebraico è scritto così, da peste di calamità. E cosa fa Dio ancora? Allora, prima di tutto ti libererà. Con le sue penne coprirà te. Vedete che ci viene in mente il Vangelo, Gesù, no? Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come una gallina raduna i suoi pulcini e tu non hai voluto. Viene in mente anche un'altra immagine, quella dell'aquila, vi porterò su ali di aquile, ricordate il libro dell'Esodo, no? Famosa promessa di Dio a Mosè, e queste ali di aquile. Perché? C'è un Midrash, penso che sappiate cos'è un Midrash, no? Ve lo spiego velocemente. Sono piccole storielle di origine biblico, cioè per spiegare ai bambini, papà leggeva la Bibbia, spesso la diceva a memoria, perché non sapevano leggere, ma a memoria la sapevano, raccontavano, e il bambino domandava, perché, perché questo, perché, perché quello là. Per esempio c'era un Midrash famoso che dovrebbero mettere anche nelle parrocchie, sui tavolini dove mettono giù i foglietti, no? E allora c'era, dice, papà, papà, perché due volte si trovano i dieci comandamenti, sia nell'Esodo che nel Deuteronomio, perché due volte? E allora il papà che spiega, dice, devi sapere che quando Dio ha dato i comandamenti a Mosè, Mosè tutto contento ha detto a Dio, quanto costano, quanto ti devo dare? E allora Dio disse, niente, è gratuito, allora ne prendo due. Ecco, eccolo, è qui perché due volte è il modo per spiegare a un bambino come mai ci sono due volte i comandamenti. Invece il Midrash dell'Aquila, che anche questo è molto bello, intanto non so, tenete presente che l'aquila è un animale che non ha molti aquilotti, ne ha uno solo e lo accudisce per ben 5 anni, quindi se ne prende cura per molto tempo, fino a quando cresce bene. E che cosa fa? E allora il bambino domanda, papà, papà, perché porterò su ali di aquila? E allora il papà spiega, perché devi sapere che mentre tutti gli altri uccelli, quando insegnano i loro piccoli a volare, la mamma e il papà volano più in alto e il piccolo vola sotto, per l'aquila no, l'aquila si mette sotto, perché se il loro figlio cade, lei lo prende sulle sue ali, e se c'è il cacciatore che arriva con l'arco per colpire, colpisce la madre, ma non il figlio, si lascia colpire lei. Capite che è bellissimo questo Dio che si lascia colpire lui e si lascia colpire nel suo figlio, in Gesù, quanto ha di più caro, perché noi non veniamo colpiti, no? Che cos'è? Vedete che c'è già il mistero della croce, è un Midrash bellissimo che esprime questo amore di Dio, il quale allarga le sue ali per essere colpito lui, non vuole che noi siamo colpiti. È un Dio che si prende cura di noi, e vedete, allora con le sue penne ti coprirà, guarda che lui si prende cura di te, e poi sotto le sue ali di nuovo ti rifugierai. Vedete quante volte viene ripetuto questo tema delle ali, delle penne, che è anche il calore, no? Il nido. E poi scudo e corazza, la sua fedeltà, viene tradotto fedeltà, io direi verità, perché la parola è hemet in ebraico, ed hemet vuol dire verità, cioè verità non nel senso filosofico, stiamo attenti, verità vuol dire che Dio è vero. Perché è vero? Perché ciò che promette lo mantiene, ecco perché è vero. Ricordate quando San Giovanni, che è ebreo, scrive il suo Vangelo, Gesù dice io sono la verità, non è una verità teologica, una verità filosofica, cioè io sono colui che vi fa vedere che ciò che il Padre ha promesso sia vera, ecco la verità. Quindi Dio è vero perché ciò che dice lo fa, ecco, quindi non è solo fedeltà, fedeltà vuol dire uno che mantiene la parola, uno che non ti tradisce mai, va bene, ma verità è un po' di più, tant'è vero che i rabbini, che giocavano molto sulle parole, studiavano molto i termini, la parola hemet è formata da 3 lettere dell'alfabeto ebraico, perché nell'alfabeto ebraico esistono soltanto le consonanti, non le vocali. Dopo le vocalizzazioni sono state aggiunte dopo, ma comunque esistono soltanto le consonanti. Kemet è formato, dicevano i rabbini, da tre consonanti. La prima, la Aleph, viene detto, tradotto come, perché è una muta, viene letta He, come una specie di aspirata, He, la Mem, che è al centro, e la Tau, che è l'ultima. E allora, che cos'è la verità? Ecco, è ciò che è vero all'inizio, metà e alla fine. Cioè, è ciò che Dio fa ed è vero sempre, non soltanto all'inizio, perché è bello, no? Mi sposo, ah, oh, che bello! Ma guarda che ho mangiato il miele, rimane solo la luna, e questa è per tutta la vita. Allora, è facile avere la luna di miele, ma all'inizio va bene, ma no, la verità è l'inizio, a metà e alla fine, cioè è il continuare in questa verità di Dio. Cioè Dio è vero perché non fa le cose a metà, perché fa tutto nella pienezza. E quindi Dio, scudo e corazza è la sua verità. Mentre invece fedeltà si dice emunà, che è un'altra cosa. Sono due parole diverse, emunà ed emet. E poi dice ancora, sta elencando tutto ciò che succede a un uomo che si fida di Dio. Allora, se ti fidi di Dio, non temi le trappole, non temi le calamità non è che ti mandano prima un avviso, no? Le trappole, si sta attento, le eviti, ma le calamità arrivano, quindi non temi neanche questo. Quindi non vivi la paura, abbiamo visto stamattina nell'omilia, la paura che è la cosa peggiore. Puoi vivere da morto, no? Per, mi ricordo un mio collega, amico prete, a un certo punto il medico ha detto devi mangiare il bianco, devi mangiare l'altro, e lui ha detto insomma, sono stufo di mangiare da malato per vivere sano. Ecco, cioè alla fine comincia a vivere da sano, comincia per non morire malato, ma voi avete trovato qualcuno che è morto sano? Nessuno, anche quelli che sono morti, no, negli incidenti, ma voi avete visto che sono morti di prosperità, sono morti perché qualcosa è successo, quindi nessuno è morto sano, qualcosa si è rotto, e allora qui abbiamo quindi questa peste di calamità, e poi questo Dio che ti protegge, sotto le sue ali ti rifugierai, lui addirittura diventa scudo e corazza. Quindi lo scudo che ti protegge da qualcosa che arriva davanti, e la corazza che, anche quando lo scudo non regge, la corazza però è un po' come il corsetto antiproiettile, si chiama così, non so come si chiama, il giubbotto, va bene, antiproiettile, non sono molto pratico, sono più pratico dei salmi che di queste cose. Ecco. E poi... Non avrai, e adesso comincia i terrori. Quali sono i terrori? Il terrore della notte. Pensiamo, la notte così era per l'Oriente, dove non c'è niente, dove non puoi andare in giro neanche col lume, perché non c'erano mica, l'olio costava tanto, e poi chi è che va in giro con, dopo un po' si spegne e basta un colpo di vento, quindi buio, il terrore della notte, c'è di tutto, ci può essere che schiacci la testa a un serpente che è lì che dorme, e poi ti trovi, ho in mente un padre del foyer dell'Africa che è andato in garage di sera, buio, testo, a mettere via la macchina, e l'hanno trovato morto al mattino perché c'era lì un serpente, una di quelle vipere grosse in Africa, che la tac, un veleno immediato, morto, morto lì. Ecco, ora per dire che, ecco la notte, no? Con tutte le sue insidie, quindi il terrore della notte. Poi c'è anche la freccia, non è il colpo di pistola, non è un colpo di fucile, ma è la freccia quando vola fa silenzio, quindi è un'insidia minacciosa, ma invisibile, neanche la senti, no? Quindi la freccia che vola di giorno, quindi abbiamo visto i terrori della notte, la freccia che vola di giorno, e poi ancora una volta la peste, ma lì è, prima non era veramente la peste, era la calamità che è come una peste, qui invece si parla proprio di peste, questa peste che vaga nelle tenebre, Di solito ricordate che la persona, ricordate anche Don Rodrigo, quando si ammala di peste è sera, no? Di giorno, quando si sta male, quando si va a letto la sera, se qualcuno aveva già qualche male, il male peggiora, no? Il mal di denti non lo reggi più. Se hai avuto il mal di denti tutto il giorno, li metti a letto ed è peggio che andare di notte. Di notte, comunque, infatti, vedete, peggio che andare di notte, si dice. Così tutte le malattie, perché la notte sembra che non passi mai, sembra che le ore siano sempre più lente e non vedi l'ora che arrivi un po' di luce al mattino perché ti sembra di star meglio. Ecco, che cos'è questo? Questa peste che si diffonde o che vaga nelle tenebre, vaga. E poi c'è anche lo sterminio che devasta i mezzogiorni, cioè... Poi lo sterminio durante la guerra, ci sono gli assedi, cominciano il mattino e poi quando arriva metà giornata c'è l'attacco finale, quindi i mezzogiorni, è plurale nell'ebraico. E allora cosa succede? In mezzo a tutte queste cose, guardate che bello, cadranno al tuo fianco 1000, alla tua destra 10.000, su di te non arriverà. Cioè il male non ti toccherà, perché Dio si prende cura di te, perché Dio ha promesso di proteggerti con le sue ali. Notiamo bene che in realtà dobbiamo stare attenti a non essere troppo sempliciotti, no? Perché il nostro rischio è un po' questo. Siccome ho scelto Dio, tutto va bene. Guardate che Dio non è una polizza d'assicurazione. Quindi questo testo non ti sta dicendo, siccome ho scelto Dio, tutto va bene. Ti dice che comunque non ti potrà accadere il male assoluto, che è quello di perdere la voglia di vivere. Questo è il male assoluto. Questo è il vero male. Ricordate che Gesù ci mette in guardia, no? Quando dice, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e non possono andare più in là. Abbiate paura invece di coloro che vi possono togliere la psiche, traduzione balorda italiana, che è l'anima. Chi è che ti può togliere l'anima? Nessuno. Cioè, la psiche è la traduzione greca di nefesh in ebraico, che vuol dire la voglia vitale, la forza di vivere. Quindi è proprio questo. Cioè, devi aver paura di chi ti toglie la voglia di vivere. Di questo devi aver paura. Infatti poi Gesù dice, devi aver paura di quelli che ti riducono la tua vita come una gehenna. Che cos'era la Gehenna, la valle di Gehinnon? Era la valle dove veniva deposta la spazzatura di Gerusalemme. Quindi c'era una spazzatura e un puzzo terribile, compreso il fuoco che bruciava continuamente, che non ha niente a che vedere con l'inferno. Quando Gesù dice stai attento di non finire nella Gehenna, cosa vuol dire? Stai attento a non ridurre la tua vita a una spazzatura. Quindi è questo il vero inferno, quando la tua vita diventa spazzatura, quando la tua vita perde di gusto, quando non hai più neanche la voglia di vivere, è questo che devi temere. Quindi anche in mezzo a 1000 cose, 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma su di te non arriverà, perché? Ma perché tu hai trovato dentro di te la certezza di essere amato. È questo che ti dà il coraggio, non è che le cose andranno sempre bene, assolutamente no. Il Signore ti aiuta a vincere la paura. Abbiamo già letto stamattina il capitolo 5 delle lettere agli ebrei, no? Nella messa. E allora, solo che con gli occhi tuoi guardi, vedrai, no, non è che vedrai, vedi dopo, il castigo degli empi vedrai. Gli empi chi sono? La traduzione empio da noi vuol dire uno che non è pio, no? Le persone pie sono quelle che onorano Dio, chi non è pio è una negazione in latino, impius, non pio, no? Siccome non si può dire impius, perché anche in latino c'era la regola davanti alla pia, la B ci vuole sempre la M, e non la N, no? Non diciamo rimbambito, ma rimbambito, no? Ecco, allora Anche in latino è la stessa cosa, quindi è diventato dan in pius, è diventato impius, ecco, l'empio. In realtà in ebraico è reshaim, che è piuttosto non l'empio come lo intendiamo noi, è colui che non si cura dell'esistenza di Dio, è come se Dio non ci fosse, è colui che vive come se fosse lui l'ultimo baluardo, comando io della mia vita, decido io, insomma, no? L'empio è piuttosto lo stolto, lo stupido che crede di poter sfidare il mondo perché sono io il padrone di tutto, no? Un po' quando si ha 18, 20 anni, no? Basta queste cose qui, io adesso a messa non ci vado più, ma che storie sono, ma basta, no? Mi ricordo mio nipote che quando aveva 18, 17 anni, un giorno mi diceva sua madre, che adesso è in paradiso, l'ha visto scendere dalla sua camera con in mano un pacco di roba, che cos'hai? Beh, qui un po' di robaccia, che cosa? La Bibbia, i quadretti di Papa Giovanni, la Madonna, il rosario, dove vai? Vado a mettere tutto in cantina, perché questa roba qui, boom. Dopo un paio di mesi, ma mia sorella lo vede risalire con tutta sta roba, che dove vai? Vado a rimetterla a posto, perché da quando l'ho messa in cantina una sfiga dietro l'altra. Ecco. Non è detto che sia così, però per dire che non credere di poter fare a meno di Dio, ecco, ecco l'illuso, ecco, possiamo dire questi sono i reshaim, ecco, tradotto empi. E allora tu invece vedrai il castigo, che non è il castigo, ma è il risultato. Cioè, chi è colui che, uno che crede di poter sputare in cielo senza che venga giù niente? Ricordati che chi sputa in cielo si sputa in testa, così dice un proverbio milanese. Perché? Perché non rimane su niente, non è che il Signore ti castiga, ti castighi da solo, no? Non c'è nient'altro da fare. Quindi il castigo è gli empi che di per sé, credendo di fare meno di Dio, alla fine vedono che cosa succede se tu fai a meno di Lui. Perché, e poi dice, perché tu, Yahweh, sei mio rifugio. Non è il tuo rifugio, ma Yahweh, tu sei mio rifugio. L'Altissimo, tu facesti tua dimora. Quando tu hai fatto tuo rifugio, Yahweh, quando lui è diventato la tua dimora, non colpirà te il male. E la piaga non si avvicinerà alla tua tenda. Cioè tu hai scelto di avere Dio dalla tua parte, guarda che sei circondato d'amore, non vuol dire che non avrai problemi, come ripetiamo, per non cadere nel semplicismo, nel fideismo, in certi modi di vedere un po' sempliciotti, un po' alla New Age, no? Tutto va bene, ricordate che il cristianesimo è la religione, la nostra fede non è la religione dello star bene, ma è la religione del bene, che è un'altra cosa. Gesù Cristo in croce non stava bene, ma ci ha fatto vedere che si può giocare la vita fino in fondo per amore senza fermarsi neanche di fronte alla morte. Questo è il dono più grande. Non aver paura neanche di quello, perché l'importante è questo amore che è più forte della morte. Tant'è vero che lui risorge, che vuol dire che Dio non permette che l'amore sia la penultima parola, l'amore è l'ultima parola, è la parola che dura per sempre, perché Dio è amore e Dio è con noi. E dunque, ecco, l'Altissimo, tu hai fatto tua dimora, non ti colpirà il male. E di nuovo riprende, e piaga non si avvicinerà alla tua tenda, perché ai suoi angeli, cioè ai suoi ministri, ai suoi messaggeri, perché angelo vuol dire messaggero, ai suoi messaggeri comanderà per te, per custodirti in tutte le tue vie. Custodirti è un verbo molto bello nella lingua ebraica, lì c'è scritto proteggerti forse, no? In realtà il verbo è shamar in ebraico, e il verbo shamar vuol dire proprio custodire, è il verbo di chi custodisce un tesoro. Cioè quando tu hai trovato, è un po' quello che abbiamo visto stamattina nel capitolo 19 di Giovanni, no? Nella messa, cioè abbiamo visto che Giovanni prende Maria tra i suoi tesori, la custodisce, la tiene salda, non la lascia scappare. Quindi è proprio questo custodire. Perché i suoi angeli cosa fanno? Ti custodiscono, perché tu sei il tesoro di Dio in tutte le tue vie. Cioè, dovunque andrai, hai sempre i messaggeri di Dio al tuo fianco. Ricordate che questo salmo è uno dei salmi usati da Satanasso nella tentazione a Gesù nel deserto, no? Dico, perché non ti butti giù? C'è scritto così, vedi? No? E Gesù dice, ma guarda che è scritto anche di non tentare il Signore, cioè di non volere a tutti i costi mettere alla prova Dio, no? In fondo, ricordate che la tentazione non è qualcosa che viene dal nemico. Quando noi vediamo la tentazione sul versante negativo è di Satana, ma sul versante positivo è di Dio, perché tentare vuol dire mettere alla prova. Cioè, in fondo, è come se io ho costruito un ponte e poi devo provarlo, no? Devo verificarlo, quindi mettere alla prova è una cosa seria. Quindi tu dici di aver fede, ma sei capace di resistere se arriva la bufera? Sono capaci tutti di dire, oh Signore ti voglio bene, ma quando arriva un momento di difficoltà, resisti o scappi? Capite? È lì, ecco la prova, che è di Dio, ricordate? Dio mise alla prova Abramo, oppure tentò Abramo, è lo stesso verbo, stessa parola, che viene tradotta in due sensi diversi. Dice, vai a sacrificarmi tuo figlio, cioè, tu mi ami tanto, ma ami me o ami i doni che ti ho fatto? E se io ti chiedo di darmi questo dono, che è tuo figlio, che tu hai atteso per tanti anni, tu hai il coraggio di darmelo? E Abramo parte. E Dio dice, no, io non voglio questo, perché io sono il Dio della vita, non della morte. Ricordate che Dio non vuole mai sacrifici umani, gli idoli sì. Per cui Dio vuole che l'uomo lavori, non che diventi schiavo del lavoro e che muoia sotto il lavoro. Pensate a quanti idoli abbiamo, no? Le banche vogliono i sacrifici umani. Pensate, certe industrie, certi luoghi di lavoro vogliono sacrifici umani, compresi i supermercati, lavoro anche di domenica, magari 12 ore al giorno, pagato come gli altri giorni, perché? Perché comunque nel contratto tu devi lavorare 6 giorni alla settimana, che può capitare, mentre prima la domenica era straordinaria, ti viene pagata come le altre volte, no? Mi ricordo una signora che frequenta Foyer, che lavora proprio in un supermercato di quelli grandi, ecco, dice, non sappiamo mai quando possiamo trovarci con la famiglia, no? Per dire, ecco, capite, questo è, gli idoli vogliono i sacrifici umani, Dio non vuole sacrifici umani, Dio ti mette alla prova, ma non vuole mai il sacrificio umano, tanto è vero che si è sacrificato Lui per noi, no? Si è lasciato colpire Lui perché non fossimo colpiti. E allora ecco la tentazione, qual è il tentare Dio? Vuol dire, sarà vero che il Signore mi ama? Voglio vedere se mi ama. Ma Dio è amore. Se tu non hai fiducia in Lui, questo è un grande peccato. Tentare Dio, per quello che tentare Dio è un grande peccato. Mentre quando Dio mette alla prova noi, è solo per verificare se la nostra fede è autentica. Ma la sua è autentica, di sicuro, perché Lui è amore. Non è uno che ama, ma è amore, che è diverso, capite? E se noi diventiamo come Dio, diventiamo anche noi amore, perché io posso benissimo fare dei gesti d'amore e non amare. Il cagnolino che mi porta, che so, le mie ciabatte quando mi siedo in poltrona, ma guarda come mi vuol bene, no? È stato addestrato, perché poi dopo gli do la salsiccetta, gli do qualche altra cosa, no? Ma, e se io addestro un gorilla a portarmi, che so, la borsa quando vado al supermercato, non è che dico, guarda come mi vuol bene questo gorilla, in realtà è solo tanto addestrato. Cioè io posso fare dei gesti d'amore senza amare. Per quello che il Signore è, non dice, la Bibbia non dice Dio ama, ma Dio è amore, che è diverso. Se io sono amore, tutto quello che faccio è amore. Ma se io invece faccio dei gesti d'amore, posso benissimo farli ma senza essere amore. E quindi posso benissimo fare un sorriso, oh signor commendatore, come va? Bene, grazie, oh sono felice di vederla dentro, ma vai, guarda il paese, capito? Perché se la nostra mente fosse una vetrina, capite che quante cose possono succedere, no? Ecco. E invece no, fa un bel sorriso, ha 32 denti, se uno ce li ha ancora tutti, ma no. Ecco, e allora dicevo, non avrai paura, non ti colpirà il male, la piaga non si avvicina alla tua tenda, abbiamo già visto questo, abbiamo già visto il Signore ti custodisce, tutti gli angeli, cioè i suoi messaggeri, e cosa fanno? Loro, i messaggeri, sulle mani ti porteranno, perché non colpisca tu nel tuo piede, con il tuo piede, cioè tu puoi colpire con il tuo piede e farti male, in ebraico è così, perché non colpisca tu, perché tu non colpisca con il tuo piede, sottinteso una pietra, qualcosa di duro, anche se non è scritto. E poi ancora, su leone e vipera camminerai, non è un plurale ma è un singolare, schiaccerai leoncello e drago, il drago era il simbolo del male, simbolo del nemico assoluto, colui che vuole la morte dell'uomo. Perché? Perché non ti succederà niente? Ecco il perché. Qui è Dio che parla, eh? Ricordate, abbiamo visto l'uomo che si rivolge al sommo sacerdote gli risponde, se tu ti affidi a Dio succede questo, abbiamo visto, e adesso è Dio che parla, è il terzo personaggio di questo salmo, perché a me si è attaccato, io lo libererò. Notate bene, questi versetti 14-16 presentano ben 7 promesse di Dio, guardate, a me si è attaccato, io lo libererò. Seconda promessa, quindi c'è l'Egitto, ci sono tutte le situazioni negative che mi distruggono la vita. Seconda promessa, lo innalzerò perché conobbe il mio nome. Conoscere vuol dire avere una relazione profonda con qualcuno. Nome è nella Bibbia la persona stessa, cioè siccome lui ha deciso di rimanere in comunione con me, ebbene io lo innalzerò, cioè lo renderò stabile. Uno che è prostrato è a pezzi, invece io lo tengo in alto, lo metto in piedi, ti metto in piedi, quindi lo libererò, lo innalzerò, poi ancora mi invocherà. E quindi, terza cosa, io risponderò a lui, quindi un Dio che risponde, non è un Dio che rimane muto. Notate bene che non dice che io gli risponderò con le parole, ma gli rispondo con la mia presenza, gli rispondo con la mia cura, gli rispondo in diverse maniere. E poi ancora, con lui, perché nell'ebraico c'è prima, c'è con lui sarò nella sofferenza, e quindi siamo ancora, poi lo libererò, riprende di nuovo un'altra volta, lo glorificherò, cioè gli darò quella grandezza che gli uomini non sanno dare. Ricordate che la gloria è la kavod in ebraico, la gloria, che vuol dire di per sé, se uno va a vedere kavod, vuol dire peso. Allora, quando si dice la gloria di Dio, vuol dire che Dio abbia un peso nella tua vita. Non è gloria inteso come fumo, incensero, no, niente di tutto questo. E allora, se io lo glorificherò, se Dio dice, cioè io ti darò un peso, cioè la tua vita avrà un valore. Quindi glorificare vuol dire dare un peso a qualcuno, nella lingua ebraica. Con lunghezza di giorni lo sazierò, cioè gli darò una vita piena. Lunghezza di giorni vuol dire piena, per l'ebreo avere una vita lunga vuol dire essere molto benedetti da Dio. Pensate, perché gli ebrei, c'è stato un cammino molto lungo per arrivare a comprendere che non solo Dio ti dà una vita qui, ma ti dà una vita che dura per sempre, che è piena, e che questo è semplicemente un primo passo della vita, perché la nostra vita è una vita eterna, e se è eterna è già cominciata. Se no sarebbe solo futura. Gesù non ha mai parlato di vita futura, ma di vita eterna, perché è già cominciata, perché c'è già. E poi la conclusione, l'ultima, gli mostrerò la mia salvezza. Bishauti. Vedete che c'è dentro Bishuati, scusate, Bishuati, c'è dentro la parola Yeshua, che è Gesù. Cioè, in fondo è come se questo salmo, se noi lo leggiamo in maniera cristiana, ci dicesse: io ti darò Gesù, la mia salvezza. Cosa vuol dire Gesù? Gesù vuol dire Dio salva, ti do la mia salvezza. Cioè, ti do tutto, ma in più ti do anche mio figlio, ti do la mia salvezza. Credo che sia anche un bel salmo questo, che possiamo ripetere. Di solito viene letto a compieta, è uno dei salmi che vengono letti a compieta, un salmo per la buonanotte, no? Per dire: Signore, mi affido a te. Noi sappiamo che nel mondo il male è un male multiforme, cangiante, abile, sornione, violento, e ciascuno di noi sotto queste immagini del Salmo è in grado di mettere delle realtà molto concrete. Dove sta la peste? Dove sta le insidie più grandi? Dove sta il laccio dell'uccellatore? Ne abbiamo tutti esperienza, siamo pieni, siamo immersi in tutto questo, capite? Pensate a tutte le ciance, le promesse che riceviamo, i giornali, le pubblicistiche che adesso si chiamano fake news, no? Ma alla fine che cos'è se non questi trucchi che cercano soltanto di accalappiarti? Allora si usavano, un tempo si usavano mezzi, adesso ce ne sono altri, ma il sistema è sempre quello. Ricordate che il primo sistema per creare ansietà nella persona qual è? È quello di mettere il sospetto. Ricordate qual è la prima tentazione del serpente? Sarà vero che Dio ti ama? E se Dio ti ama veramente, perché ti ha proibito di mangiare di tutti gli alberi? E la donna dice: no, ma tutti gli alberi no, ma uno solo. Ah, oh, ma sai, capite? Il sospetto, ma Dio ti vorrà bene, ma sarà vero? Allora, quando tu cominci col sospetto, cominci a vivere l'ansia, il timore, l'incertezza, siamo a tutto quello che abbiamo visto, no? Questa preghiera di Gesù al Padre per non cadere nella paura, perché la paura non diventi quella che ci domina. Quando noi ci lasciamo dominare, è finita. Possiamo pregare insieme adesso questo salmo, ho tirato lunghissimo. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e pernotti all'ombra dell'Onnipotente, di a Yahweh, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido, perché Lui ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste carnifica. Con le sue penne ti coprirà, sotto le sue ali avrai rifugio, la tua fedeltà sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che si diffonde nelle tenebre, l'epidemia che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu non sarai colpito. Basterà che tu apra gli occhi e vedrai il castigo degli empi, perché tuo rifugio è Yahweh e hai posto l'Altissimo come tua dimora. Non ti potrà colpire il male, nessun flagello si avvicinerà alla tua tenda. Per te darà ordine ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, ed essi ti porteranno con le mani, perché non inciampi nessuna pietra il tuo piede. Su leoni e vipere camminerai, leoncelli e draghi calpesterai, perché a me si è affidato, lo libererò. Lo innalzerò al sicuro, perché conosce il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui, lo salverò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunghi giorni, gli mostrerò la mia salvezza.